Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it. Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.
Allora, io direttore le volevo chiedere, rispetto a un tema centrale sicuramente non solo per questioni di disamina europea e di dinamica europea, ma soprattutto rispetto all'Italia. In questo momento abbiamo visto il dato in qualche modo un po' spaventoso rispetto ai salari reali, calo dell'8,7% rispetto al 2008. Abbiamo sentito tante volte parlare di salario minimo, il Presidente del Consiglio parla di potenziare la contrattazione collettiva. Secondo lei, per riportare un po' più di soldi in tasca ai cittadini in questo momento, che è un po' quello che viene chiesto dalla maggior parte dei lavoratori italiani, lei vede una strada preimpostata o anche qui ci troviamo ad un bivio? Salario minimo sì, salario minimo no, potenziamo la contrattazione collettiva? Lei cosa immagina per il futuro per mettere più soldi in tasca degli italiani?
Io credo che questi dati vanno poi considerati e valutati cercando di avere uno scenario complessivo. Vedete, il problema dell'Italia è che i numeri ufficiali non corrispondono alla realtà. Questo è un paese in cui purtroppo abbiamo un'economia sommersa, un'economia in nero che vale euro più, euro meno 100 miliardi all'anno. Quindi i dati che vengono forniti ufficialmente non corrispondono e purtroppo, e lo sottolineo quattro volte, non corrispondono alla situazione reale del paese. A volte dico scherzando che se il paese fosse come quello che viene certificato dalle dichiarazioni dei redditi, avremo le persone in giro coi forconi, perché l'Italia purtroppo, ripeto ancora purtroppo per la quinta volta, è un altro film. Allora noi dobbiamo sempre, quando vediamo i numeri ufficiali, essere consapevoli che non corrispondono al paese reale. Perché purtroppo questo è un paese che deve fare i conti con una elusione fiscale formidabile, con un'evasione fiscale formidabile, e questa è la realtà. E di conseguenza bisogna anche tenere conto in ogni riflessione di questo fattore economia sommersa, certo, economia in nero. Detto ciò, è chiaro che negli ultimi 10 anni, ma non soltanto in Italia, c'è stata una divaricazione della ricchezza. Un numero di persone sempre più limitato è diventato sempre più ricco e un numero di persone sempre più numeroso è diventato sempre più povero. E questo non va bene e quindi io penso che non solo l'Italia, ma tutto il mondo deve riflettere su questa divaricazione che è diventata sempre più significativa e che è, io penso, inaccettabile.
Senta, direttore, io torno su temi di politica e geopolitica perché un po' mi appassionano e credo nelle ultime settimane è tornato, diciamo, in voga questo fantomatico MES. Io non ho mai capito che cosa sia. Ce lo può spiegare?
Ma io penso che oggi c'è una realtà con cui si deve fare i conti, e cioè che la geopolitica, che è stata una cosa fino a pochi mesi fa, perché fino a poco tempo fa, è stata riservata agli addetti ai lavori, sì, no? Adesso è diventata
un pubblico dominio,
è diventata argomento di conversazioni da bar. E di conseguenza se ne sentono un po' di tutti i colori. Io penso che tutti questi aspetti. Il MES, che cos'era il MES? Il MES erano delle regole europee che servivano a disciplinare la contabilità degli stati e a creare e a individuare le condizioni affinché gli stessi stati potessero accedere a strumenti di finanziamento pubblico. Direi che questo tipo di riflessione però è passata un po' in seconda linea, perché oggi il problema è un altro. Oggi il problema è che c'è la necessità da parte dell'Europa, che è stretta tra due colossi, da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte la Cina, e quindi è nelle condizioni di dover recuperare una strategia comune, se davvero vuol contare qualcosa, ma non riesce a farlo, e deve fare i conti con la necessità di investimenti colossali per la sicurezza, sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie avanzate, sul sistema produttivo. E questi soldi non ci sono, perché gli stati, chi più e chi meno, hanno dei livelli di indebitamento molto elevati. E qui sta succedendo l'imprevedibile. Cito soltanto un esempio: la Germania, che è sempre stata l'alfiera della necessità di tenere sotto controllo il debito pubblico dei vari stati, e proprio pochi giorni fa ha votato che non ci sono più in Germania, e di conseguenza questa decisione ha conseguenze su tutta l'Europa, non c'è più un vincolo di rapporto tra prodotto interno lordo e debito pubblico. Quindi via col debito, via con gli investimenti, che sono, ripeto, in questa fase indispensabili. Servirà qualcosa? Ma per la Germania serve prima di tutto per cercare di uscire da una recessione
gravissima,
che ormai è molto grave e dura da 2 anni, e non sanno che pesce pigliare. E questa è una grande novità, perché l'Italia, che era il pulcino nero dell'Europa, con un debito pubblico di cui si è sempre sentito tanto parlare, che rappresenta una palla al piede per il paese, indubbiamente, che era caratterizzata per una straordinaria instabilità politica, oggi diciamo che tira un'aria, un vento migliore rispetto alla Germania, che non riesce a uscire dalla recessione, e anche dalla Francia, che non è in recessione, ma, per usare un termine che ha utilizzato il presidente della Confindustria francese, che ha parlato di timida recessione. Quindi anche la Francia non si sente troppo bene. E qui in Italia, in questo momento, effettivamente siamo diventati, dal pulcino nero dell'Europa, siamo diventati un paese che comunque va meglio di tanti altri.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.